TV. Noi studiamo i lavori di Baal HaSulam, articolo della di Giudea, domande prescelte saranno fatte in diretta, quindi i lavori di Baal HaSulam, pagina 81 della Aiuda. Il commentario sulla Avodà di Pasqua. Ecco il pane povero che è nella terra d'Egitto. Ed ecco il pane povero che mangiavano i nostri patriarchi nella terra di Egitto. Rav dice, e cosa è scritto nella Gadà? Cosa aggiunge Baal HaSulam? Il precetto del mangiare la mazzà è stata data ai figli di Israele ancora prima dell'uscita dell'Egitto. Perché dice Rav, se tutto è già saputo da prima. Allora che significa che non sono riusciti a preparare? Dimmelo. Il precetto si dice così. Presto tu uscirai di corsa, allora iniziate a cuocere il pane, però il pane lo devi cuocere così che è tutto veloce, allora qua è la cosa veloce. Quindi io so già che devo uscire presto, quindi io preparo per me il pane, perché lo devo preparare sotto forma di mazzà? Io posso prepararlo anche un pane bello, buono. Quindi qual è qui la questione? Perché per forza bisogna preparare la mazzà? Come è detto, come il precetto del mangiare la mazzà è stata data ai figli di Israele ancora prima dell'uscita dell'Egitto, cioè nella futura manifestazione. Cioè dovremmo, ancora per conto della manifestazione futura, dobbiamo diventare in fretta. Cioè sentire questa fretta ancora prima che avvenga questo. Come se sempre sotto tensione, sotto i nervi stretti. Così tu esci dall'Egitto. E risulta che il precetto del mangiare la mazzà gli è stata data ancora prima che stava... ancora quando stavano nella schiavitù. Quindi se la mazzà simboleggia qualcosa che riguarda la liberazione, oppure c'è qualcosa che si rivolge, che si rispecchia alla schiavitù, da una parte significa pane del povero, della povertà, e dall'altra parte invece dal fatto che io esco dalla schiavitù, e in un momento io la mangio. Di cosa si parla qua? E l'intenzione del precetto riguardava i tempi della liberazione, e allora usciranno di corsa, in fretta. Quindi io in quel momento ho preparato tutte le condizioni per uscire di fretta, e non appena io mi avvicino a questo, mi sono preparato a questo, allora veramente io esco dalla schiavitù, cioè nella liberazione, esco di fretta, soltanto dopo la preparazione. Cioè io mi preparo inizialmente all'uscita, a questa uscita di corsa, a questa uscita di fretta, frettolosa, perché può avvenire in ogni secondo, qualunque secondo. E per questo è piacevole per noi ricordarci, durante il mangiare della mazzà di oggi, il mangiare della mazzà nell'Egitto. Perché, dice Rav? Perché noi siamo come se fossimo nella schiavitù nei tempi di Egitto. C'è una specie di similitudine. Ma la nostra intenzione in questo precetto, il fatto che noi ci prepariamo a questa uscita frettolosa, così anche attrarre la liberazione, proprio per conto della preparazione di questa uscita frettolosa, che si realizza durante i nostri tempi per via del mangiare ciò che hanno mangiato hanno sentito i cuori dei nostri patriarchi nell'Egitto. Che significa prepararsi a questa uscita improvvisa frettolosa? deve essere sempre pronto alla liberazione, dice Rav, ogni giorno, giorno dopo giorno, ogni secondo deve stare in attesa. Hai sentito come aspettavano a Mosè? Ogni giorno lo aspettavano, questo significa di essere sempre in attesa. E che cosa noi aspettiamo? Che venga la forza e ti dà la possibilità di amare tutti. Che vuol dire liberazione? Unione. Un'unione comune dove tu raggiungi la rivelazione del Creatore e senti in quanto tu puoi dare il piacere a Lui. E allora tu senti in quanto Lui vuole dare piacere con questo. Quindi, proveniente da questa reciprocità, da questa unione reciproca, voi vi unite, siete in adesione. Ma allora qual è la preparazione a questa frettolosità? Desiderare che questo avvenga, sempre. Immaginati che tu tutto il tempo vuoi, cioè ogni secondo. Questo si chiama di fretta, questo si chiama sbrigarsi, mancanza di tempo. Tutto il tempo si fa lo sforzo verso l'unione, sì, facciamo sforzo di unione, c'era. Come dice lui? Fin quando non si uniscono intorno a questo polo ci troviamo giorno e notte. Allora qui che consiste la schiavitù? Nel fatto che tu, non appena tu inizi, in misura in quanto tu inizi con tutto il tuo investimento che tu investi e ti trovi intorno a questa idea di unione, tu sei già pronto all'uscita, cioè tu ti trovi nell'Egitto, ma adesso sei pronto a vivere secondo le leggi della dazione, leggi dell'amore. E questo significa che tu aspetti la liberazione e tu letteralmente sei pronto a questo. Tu senti questo, vuoi che questo avvenga così. E questo significa che tu ti prepari alla liberazione. In accordo al tuo sforzo attrai le luci che ti illuminano. Si chiamano le luci di Pesach, sono delle garde Chochmah, sono delle luci molto serie. E in accordo a questo loro ti illuminano e ti agiscono su di te. Ma allora riguardo a che cosa siamo schiavi? Non ho capito Gerav. E lui scrive che ci troviamo nella schiavitù. Sì, certo nella schiavitù, dice Gerav. In che cosa? Dice Coca. Tu mi puoi amare? No. Ecco, vedi? Questo si chiama schiavitù. Quando c'è la forza che ci respinge uno con l'altro, che non ci lascia unire, quando non ci lascia pensare che facciamo questo per il Creatore, per dare il piacere per Lui. Invece a me non mi interessa, non voglio nemmeno vedere. Non voglio nemmeno vedere che io do piacere a Lui. Talmente tanto non voglio essere in dazione, senza nessun ritorno per me. Ma io voglio amarla. Se tu vuoi, allora tu ti trovi in direzione verso la liberazione. E per questo c'è bisogno di essere uniti e connessi a questo tutto il giorno e tutta la notte, così come è scritto, come un uomo unico con un cuore unico. E allora questo avviene all'improvviso. E tutto questo lavoro è di creare il desiderio di amare l'altro. Io ho letto una frase che si dice così: ama il prossimo come te stesso. Questa è una grande regola, dice Rav. Ma quando il Creatore risponde ai nostri desideri? Quando i nostri desideri veramente diventano dei veri desideri, desideri completi. Per questo bisogna essere sempre in aspirazione, in questa preparazione di questa liberazione. Per questo noi abbiamo tante azioni che facciamo. E come controllare se queste azioni sono corrette? Perché la direzione generale e di ama il prossimo come te stesso è la più grande regola della Torah. Non ha importanza cosa tu fai, ma se queste azioni sono in questa direzione e nel fatto di far rivelare l'amore, allora le azioni sono corrette. bisogna tutto il tempo controllare la tendenza generale di controllarsi. Sì, allora tu, americano, trasmettete il microfono e parla in ebraico. Quando i cabalisti parlano che tu non puoi, non puoi sentire, tu vuoi sentire bene, è soltanto la luce che la fa questa cosa. Sì, giusto, Cerav. E allora tu devi unirti, vuoi unire con gli altri, ma questo non è possibile. E loro non lo sanno che noi non possiamo fare questo. Noi vogliamo sentire bene, non sappiamo cosa è il creatore. Ma tu devi avere aspirazione verso questi stati, verso stati corretti, di pregare, di chiedere perlomeno che tu ti appaia questa tendenza, questa orazione. Come ti sei preparato a questo? Che inizi ad avere, a possedere qualche curiosità di ascoltare qualcosa. Come sei venuto qua? Hai sentito qua e là qualcosa? Sei stato attratto, una curiosità. Così all'inizio ti viene dato questo desiderio come una molla e ti attira verso di qua. Quindi tu, una volta qua, in questo posto, questo desiderio iniziale deve essere preelaborato, deve cambiare, deve prendere un'altra forma e preelaborarlo ogni volta. Non semplicemente un desiderio di godere della saggezza, godere del futuro. Io sarò forte, saprò il futuro, controllerò con la mia vita e così via. Questi sono dei desideri egoistici, sono buoni per mantenere la persona, però qui lui deve ottenere un cambiamento. E quando iniziano a lavorare su di lui, iniziano a farlo lavorare dall'esterno, attraverso il gruppo, le luci, vari tipi di influenze, allora questo desiderio l'uomo inizia a cambiare e l'uomo non sa più cosa farsene. All'improvviso lui perde l'interesse verso tutto, all'improvviso non vuole più niente, degli stati che gli succedono nel gruppo non gli piace, lui non vede che qui c'è una ricompensa per gli sforzi di venire ogni mattino alla lezione. Lui non è pronto perché non vede che c'è una bella ricompensa per quello che lui ha fatto. La deve ricevere nella mente, nella ragione, nella sensazione, e tutti questi sforzi che lui fa. E allora alla fine scappa via. Noi dobbiamo lavorare proprio per far sì che i nostri desideri cambino. E la forza per questo, la pazienza, la continuità, io la posso ricevere solo attraverso l'ambiente. Cioè, la cosa importante del nostro lavoro non è quello di chiedere al creatore dacci questi cambiamenti. Il lavoro nostro basilare, principale, è la connessione col gruppo per apprezzare il gruppo, per sentire nel gruppo qualcosa di grande, qualcosa di elevato, perché altrimenti io scapperò via. In corrispondenza alla mia unione con l'ambiente, mi viene anche la luce dall'alto. Cioè, se io non mi sono unito con le persone che si trovano nel gruppo, nel mio campo, nella mia superficie, allora io dall'alto non posso ricevere l'avanzamento, perché dall'alto l'avanzamento viene in tal maniera che è contrario al mio ego, e quindi io scappo. In quella misura che io, quando io sono unito col gruppo, mi agisce, interferisce da tutte le parti, così che io mi trovo all'interno del gruppo, se io sono collegato con loro in misura della mia connessione con loro, anche la luce fa cambiamenti, ma sono dei cambiamenti non piacevoli, ma per il fatto che io sono connesso col gruppo non scappo via. Le persone che non lavorano sull'unione, come regola, scappano via, se ne vanno. Al contrario, loro non è che semplicemente scappano via, ma iniziano a vedere addirittura che tutto il loro avanzamento non è corretto e accusano in questo il gruppo e giustificandosi stessi così fortemente. E loro se ne vanno e assolutamente convinti che questo gruppo non è corretto. Tutto per il fatto che loro non hanno avuto una connessione col gruppo. E così agisce su di loro la luce superiore. È così. Ritornando al nostro tema, se tu vuoi avanzare, tu devi prima di tutto preoccuparti dell'unione col gruppo. Questo proviene dall'esilio egizio e come regola serve 40 anni nel deserto, poi uscita nella terra di Israele. Tutte queste cose sono connessioni sempre di più, connessioni nel gruppo. E basta, non pensare luce superiore, creatore, tutto questo avverrà in misura che tu sei unito, collegato per dei cambiamenti non piacevoli, perché tu ti muovi nella direzione dell'azione, tu ti distacchi dalla ricezione. Questo è assolutamente contrario alla nostra natura. Ed in quella misura che tu ti tieni, tutto questo è una misura quanto tu ti tieni dell'ambiente, ti tieni aggrappato all'ambiente. Anton da Yokneam domanda: come si può scegliere quello che respinge contro la natura, contro il nostro desiderio? Sì, giusto, per questo l'ambiente ti può trattenere, anche se tu fino alla morte nell'ambiente esiste la forza di mantenerti e di sostenerti talmente tanto che tu non ti preoccupi più di te stesso. L'influenza dell'ambiente è così. Da dove si prende questo? Si prende dal fatto che noi nel primo, secondo e terzo stato noi siamo uniti. È là c'è la luce superiore che controlla. Quindi da quello stato dell'infinito, la luce superiore che riempie tutto il Kli, ci illumina in misura della nostra aspirazione verso l'unione. Per questo nell'ambiente c'è questa luce superiore, questa forza, in misura tale che l'uomo riporta come si approccia con l'ambiente suo. Questo è altro che fisica, non ci sono miracoli qua. Miracolo è quando ricevi una cosa che non eri preparato. Alcune forme di natura che si rivelano a nuovi livelli, non ci sono miracoli. Miracolo significa scattare il grado. Ciò che non corrisponde alla mia sensazione, alla mia ragione, allora io la chiamo miracolo, ma se non è in corrispondenza a me, tutto corrisponde alle luci e ai kelim, tutto viene in un ordine prestabilito. Sì, Mushe. Voglio chiedere in ciò che riguarda questo fenomeno del nostro mondo. L'uomo lavora in questo mondo, se il padrone non li paga, il boss non li paga un mese, due mesi, allora va da lui e inizia a chiedergli. Invece qui, da parte del sistema, per esempio, fisico, no? Qui c'è il desiderio di ricevere già da tanti anni e non richiede una ricompensa. Lui riceve la ricompensa, dov'è che la riceve? Che significa dove? In ogni posto dove tu lavori, per il padrone, tu un po' ricevi di ricompensa e tanti, tanti altri stati spiacevoli. Vedi come è costruito questo mondo? Non guardare altre persone, guarda te stesso. Hai mai visto tu in questo mondo? che sia tante cose di cui godere, ricevere i piaceri. Tu sei nato così, con la critica su tutto il mondo. Tu critichi tutto il mondo, o da parte dell'orgoglio, oppure da un'altra parte. Non si sa. Tu guardi così il mondo dall'alto e vedi che non c'è niente di speciale. E quindi, per questo, ciò che tu hai sentito della scienza della Kabbalah ti ha attratto, perché là, per prima cosa, si parlava nella Kabbalah dei concetti alti, perfetti, eterni, e in questo c'è un certo concetto di controllo della vita, della realtà, controllo di tutto il mondo, dominare su tutta l'umanità. Io controllo con la mia mente. Che vuol dire controllare? Io non è che controllo con loro, ma io mi trovo al di sopra di loro e io vedo l'orizzonte, loro lì giù in basso, invece io in alto e vedo oltre, come se stessi su una montagna in punta, invece loro stanno alla base della montagna. Per questo voi tutti siete venuti. Allora, che questa non è una ricompensa? Diciamo, poi che ricompensa? Tu adesso gradualmente inizi a conseguire questo. Se tu avresti studiato la scienza consueta, no? Tu già da tanto avresti visto che vuol dire inanimato, vegetale, animale, tutta questa natura, che vuol dire universo, uomo. Ma qui il problema nella scienza della Kabbalah è che tu non studi questo con la mente. E la tua domanda è: io studio da 15 anni e niente, io avrei potuto già finire 3 università, 5 anni ciascuna. E invece qui cosa ne ho? Niente. Ogni giorno apro il libro, studio e non capisco niente, non so niente. Perché tu lavori non sulla percezione della saggezza, ma tu stesso diventi saggio, cioè si parla del cambiamento. E questi cambiamenti tu li hai per altri scopi, per altri mezzi. E per questo tu non puoi venire con le stesse lamentele di questo mondo, in ciò che riguarda quello che avviene qua. Le stesse lamentele del mondo là fuori le puoi mettere qua. Tu qua stai lavorando sul cambiamento della natura tua. Se c'è questo sistema che si mette sotto forma delle sfera delle forze inferiori, quelle le forze della sfera dell'azione saranno al di sopra della sfera della ricezione. E tu come se volessi uscire fuori da questa piccola sfera, piccola di ricezione, in una più grande, quella di dazione. E questo richiede da te dei mezzi. Tu devi essere connesso con gli altri. Per questo lo studio non è che uno studio, è un cambiamento interiore. In misura in quanto noi faremo esercizi, attraemo la luce per tornare alla sorgente, tu e studierai, e come si dice, non un intelligente studia, ma uno che lavora studia. E per questo non c'è bisogno di saggezza, non c'è bisogno di ragione, assolutamente. Serve soltanto voler unirsi al di sopra di tutti i calcoli, perché attraverso l'unione si consegue la forza superiore. Si attira perlomeno per farla illuminare da lontano, e questo è ciò che noi studiamo in tutta questa storia di uscita dall'Egitto: come uscire dalla sfera interiore a una sfera più esteriore. La sfera interiore è la ricezione, come uscire da questa ricezione nella sfera più esterna di dazione, con l'aiuto di unione e adesione tra tutti noi. Inizialmente ti viene dato come un miracolo questa uscita dall'Egitto, e poi tutto un lavoro che ti aspetta, un lavoro di 40 anni nel deserto. Musa dice: io guardo il desiderio di ricevere come da una parte così, e non lo so dove riceve la ricompensa. Sta sempre qua questo desiderio di ricevere? Sì, giusto, sta sempre in queste illusioni che riceverà questo piacimento. questo piacere, questo si chiama l'olishma. Ma nel momento in cui il desiderio di ricevere cambierà, cioè si sottometterà al desiderio di dare e la ricompensa si sentirà nella dazione, questo passaggio si chiamerà uscita dall'Egitto. La richiesta, la ricompensa per il desiderio di ricevere significa che tu lavori per il faraone. La richiesta per il desiderio di dare significa che tu lavori per il creatore. E questo passaggio si chiama uscita dall'Egitto. Va bene? Se noi ci muoveremo così come abbiamo preso la decisione, adesso parliamo soltanto di questa storia, soltanto di questo, ragioniamo adesso, tutto il tempo non la gettiamo via. Fin quando noi vediamo ciò che c'è in questo mondo, tutto ciò che è scritto nella storia dell'Egitto, Faraon, Moshe, Shifra, tutti gli altri che ci sono, Tichevet, Aaron, Moshe, egiziani, giudei, tutti quelli che ci sono là, fin quando non scopro nel nostro mondo Egitto, io mi troverò in esso, nell'Egitto. Cioè, fin quando il desiderio di ricevere sente la ricompensa, allora è faraone, passato. Che vuol dire? Faraone buono, faraone non buono? Sì, insomma, quando riceve la ricompensa è un faraone buono. Io, insomma, non sono ancora entrato in questi colpi, non ho voluto unirmi con questo desiderio di dare, non godo da questo. Ti dirò, dice, se tu ti atteggi come Yosef, che vuoi sempre unire i fratelli, se io vado verso l'unione e ricevo per questo la ricompensa, allora a misura della unione io mi sentirò colui che guadagno sempre di più. E questo si chiama buon faraone. Poi, in misura della maggiore unione, noi ci sentiamo, nonostante l'unione, ci sentiamo sempre peggio e peggio. Allora come può essere così? Io vado verso l'unione, in realtà sempre di più ci uniamo, questo dopo i 7 anni di sazietà, ancora di più ci siamo uniti, e ancora di più ci uniamo sempre di più, richiediamo e vogliamo, di tutto e di più, e non riusciamo, cioè, poi risulta sempre peggio, sempre colpi. E questi sono ormai i 7 anni di fame, di carestia. Secondo la nostra ragione possiamo passare tutto ciò? Non è possibile. Perché si viene da Faraone, la nazione viene dal Faraone con Mosè e gli dice, quando tu ti sei rivolto al Faraone, lui è diventato peggio, noi prima ci univamo, facevamo delle cose semplici, ci sentivamo bene, invece oggi che tu ti sei rivolto al Faraone è diventato tutto più cattivo, non possiamo nemmeno unirci. Quindi a noi ci dice, per farvi unire, voi dovete unire la paglia e fare i mattoni. Quindi se noi con questi sforzi facciamo qualcosa con la nostra unione, allora si rivela con delle città povere dove non troviamo niente perché il nostro ego guadagna, invece noi ci allontaniamo uno dall'altro. E cosa facciamo? Cioè, in misura che noi cerchiamo di unirsi uno con l'altro, noi ci sentiamo sempre più allontanati uno dall'altro. Cosa faremo? E hanno pianto i figli di Israele dal lavoro. Dov'è qui la soluzione? Cioè, in misura dell'avanzamento sempre di più, ci saremo sempre di più allontanati. Quindi allora cosa facciamo? Abbandoniamo tutto, viviamo nell'Egitto e vivremo indietro, torniamo indietro ai 7 anni di sazietà. Il faraone è pronto e vuole questo, quindi facciamo questo. Sette anni di sazietà, sette anni di carestia possono volare e in un attimo, non sono sette anni e non sono nemmeno 40 anni. È proprio, non c'è nessuna connessione con il nostro concetto di tempo, con i concetti del tempo astronomico di questo mondo, assolutamente nessuna connessione. Sì, Terence.
Pendant qu'on arrive à Pessah, est-ce que l'étudiant de Kabbalah il fait un effort exceptionnel?
Vorrei sapere, nel momento in cui noi entriamo nel Pessah, noi quelli che studiamo la Kabbalah dobbiamo fare uno sforzo specifico? In ciò che riguarda il passaggio del calendario, che vuol dire Pessah? Non capisco di che cosa domandi. Io cerco di capire che cosa c'è di speciale nella Pessah. Ciò che fisicamente avviene in questo tempo, dice Rav? Per il fatto che esiste una connessione tra radice e ramo, nel nostro mondo esiste Olam Shel Nefesh, mondo, anima e mondo, anima e anno. Anche nella spiritualità c'è questo mondo, anima e anno. E nel, in quel tempo, quando è detto nella Torah che avverrà in certo mese, in un'ora prestabilita del tempo, tu ti devi immaginare che tu in quel tempo esci dall'Egitto. Se tu fai questi sforzi proprio in questo tempo, con le condizioni che sono descritte là, fisiche, non mangiare chametz e altre cose simili, allora con questo e certo anche l'unione e tutto il resto, cioè le componentistiche dell'uscita, allora tu attiri ancora di più la luce circondante come un supplemento ai tuoi sforzi. Per il fatto che esiste questa cosa di generalità della nazione, dove più o meno tante persone nel mondo insieme a te, quelli che sono parte di questa aspirazione di Esharkel, diritto al creatore, anche loro si uniscono a questo movimento, allora ci sono luci specifiche e per questo i cabalisti, molto attentamente si rapportano a questo. E la Sukkah e Pesach, queste feste di Rabash si facevano con una grande precisione. Si dice che da Balasolam era ancora più severo.
Sono considerati come
speciali.
Quei sforzi che io faccio per unirmi col gruppo, unirmi al gruppo, proprio in questo periodo, sono più speciali? Sì, dice Rav, è un tempo speciale, sì. I tempi sono speciali. Lo sforzo che noi facciamo adesso, quando noi ci avviciniamo al Pesach, e quei sforzi che li facciamo durante il Pesach, sono degli sforzi che meriteranno una risposta. C'è qualcosa in supplemento che possiamo aggiungere a ciò che abbiamo fatto fino ad ora, divulgazione, unione con gli amici? Con tutto il cuore, con tutti gli sforzi, con tutte le forze, e unione e divulgazione. E con tutte le forze, diciamo così. Questo è un tempo quando si può guadagnare alla grande. Va bene, dove siamo rimasti? Continua il testo. E per questo ci è piacevole ricordare nel mangiare la matzah. Oggi mangiamo la matzah e dell'Egitto, come se fossimo nella schiavitù della terra di Egitto, e come si farà più presto possibile l'uscita con l'aiuto del mangiare della matzah da parte dei nostri patriarchi. Cioè, noi cerchiamo di mangiare di questo, di fare sforzi, premiamo su di noi ciò che si chiama liberazione, quando la luce circondante influenza su di noi e agisce su di noi in base ai nostri sforzi, alla nostra pressione, così noi acceleriamo i tempi. Avanti. In questo anno, qui adesso, anno prossimo, persone libere, come detto, nella intenzione superiore, si attira la liberazione sperata, destinata a noi con l'aiuto dei precetti dei nostri patriarchi nell'Egitto attraverso il mangiare la matzah. È detto che con giudizi bisogna finirli con la Hvala. E questi giudizi per la Shmuel, Rav diceva che i nostri Shmuel dice che per il fatto che eravamo schiavi. E qual è la differenza, dice Rav? Che i nostri patriarchi erano inchinatori di idoli o che noi siamo schiavi? È una grande differenza. O gli inchinatori di idoli compiono un grande desiderio. Noi invece, secondo Shmuel, che noi eravamo schiavi, parla della sensazione che si chiama schiavitù, sotto il desiderio di ricevere. Inchinarsi agli idoli quando io non sento che soffro da questo. E lavoro e godo da questo, ricevo il piacere da questo, tutto con lo scopo di ricevere. E invece noi eravamo schiavi e quando io mi sento come uno schiavo. Qui si parla di inchinarsi agli idoli dei nostri patriarchi del passato, invece dei schiavi si parla di noi. Cioè, da dove noi iniziamo tutta questa storia? Da quale momento noi iniziamo a contare l'uscita, l'avanzamento verso l'uscita dall'Egitto, o iniziando dai patriarchi che erano inchinatori di idoli? Parla di Terach, dal padre di Abramo stesso, ancora prima che lui diventi Abramo. E hanno iniziato a costruire se stessi, perché gli schiavi eravamo noi. Insomma, si parla del fatto che noi seguiamo Shmuel, che schiavi eravamo noi. E si deve capire il loro disaccordo. Va bene, domande?
In
ciò che riguarda l'unione, che ha domandato Moshe, io voglio domandare il periodo quando noi cerchiamo di unirci, sentiamo che ci allontaniamo. Ah, questo è ancora non siamo arrivati a questo. Ancora non siamo arrivati ai 7 anni di carestia. Ancora non sono arrivati. Quindi adesso che cosa noi abbiamo? Questo è un po' tra quest'altro. Io ancora non ho visto che qui sia una grande aspirazione verso l'unione, che prendiamo decisione soltanto in questo, che la liberazione consiste solo nell'unione, che noi la troviamo, la liberazione soltanto nell'unione. Io ancora non la sento questo, che questo sia chiara per tutti. E che tutte le visioni siano orientate verso il centro dell'unione. Io ancora non la vedo questa, che gli occhi proprio così letteralmente escono fuori dalle orbite e che tutti che guardano al centro, e anche il cuore abbia questa aspirazione che sta il cuore appresso agli occhi che pure lui è al centro e che tutti volete penetrare questo centro del gruppo nell'unione, nell'uguaglianza, unione per perdersi stesse stessi, che ognuno si dissolve in questa unione senza intelligenza, senza niente, si dà completamente per rivelare il Creatore. Tutto questo sforzo, questo stato ancora non si è formato e noi ci muoviamo verso questo. Sì. Ma allora che cos'è questa resistenza respinta? E noi sentiamo questa resistenza. Sì, certo, questa resistenza c'era anche ancora anche ai progeniti di Yaakov. E cosa hanno fatto? Li hanno gettati che cosa hanno fatto con Yaakov? L'hanno gettato nella fossa perché richiamava l'unione. E come si può togliere questa spiacevolezza? Ah, questa non è unione, non è una cosa seria, non è una resistenza questa. Ma che cosa è questa? È semplicemente pigrizia. Ma cosa possiamo fare questo contro questo? Superare, divulgare l'uno insieme, l'uno con l'altro, divulgare tra di noi l'importanza dell'unione, che soltanto attraverso l'unione esclusivamente si può fare questo varco, questo irrompere, irrompere questo varco verso il prossimo grado. Qual è la differenza di una persona che non è collegata e una persona che è collegata? Una persona che non è collegata si chiama animale, quello che è unito con gli altri si chiama Adamo, uomo, perché lui consegue la forma di Adamo, simile al Creatore, perché in lui c'è già la forza dell'unione, forza di d'azione. E allora quando tutti si uniscono insieme, si chiama che loro hanno fatto lo sforzo, sono diventati come Keter, andando sul prossimo grado, diventano Malchut del Parzuf superiore. Questo significa che passano, oltrepassano il Mahsom. Da dove noi possiamo così creare questa pressione che tutti guardino solo all'unione? Chiedi, prima di tutto unitevi insieme, chiedi agli amici, allora arriverete alla preghiera dei tanti. La preghiera dei tanti, quando tu ti preghi per loro, quando tu chiedi per loro. Caro mio, non abbiamo noi, noi dobbiamo agire, fare, compiere, agire, realizzare. Voi già sapete tutto, a volte vi dimenticate, ma non ha importanza. Quando tu inizi sovrasforzo, pensare all'adazione, inizia da oggi, da mattina a sera, di essere sempre in questa intenzione, in questo desiderio. Tu scrivi e poi tu dopo un secondo dimentichi quello che ti stai scrivendo adesso. Questo ti può aiutare soltanto. Voi tutti quanti vi mettete d'accordo e fate un accordo di reciprocità, che ognuno pensa agli altri. Perché pensare a se stesso non aiuta. Solo verso gli altri bisogna pensare. Soltanto così funziona. Io mi devo curare di loro, preoccupare di loro. E loro... Adesso diciamo i miei figli, per esempio, come per esempio con i miei figli, sono andati nella foresta a passeggiare e lì possono essere delle cose pericolose e io penso sempre a loro, cosa stanno facendo, dove sono, e stare sempre in connessione, devo stare sempre in connessione con loro. Cerca di stare in questa sensazione, in questo stato. Sì, Mushe. Questa pressione che parlava Roy, può apparire o dalla qualità, dalla quantità, per esempio adesso Israele, qualità di d'azione, unione, si possono unire alcune migliaia di persone, si possono unire decine di migliaia, centinaia di migliaia, certo la pressione sarebbe ancora maggiore, sì giusto c'era. Oppure qualitativamente, io talmente tanto apprezzo queste migliaia, mille persone, sono talmente tante importanti per me. Cosa è qua più importante, quantità o qualità? Cosa può agire su di noi, influenzare su di noi? Sia l'una che l'altra, dice Rav. Sia una che l'altra, ma probabilmente prima tutto ciò che è nelle nostre forze di fare, cioè quella quantità di persone che adesso è insieme a noi, sono tutti i nostri amici in giro per il mondo, questi loro sono prima di tutto. Con loro noi possiamo fare questa operazione di unione. Noi faremo queste lezioni, ci prepareremo. Col tempo chiedo che non vi perdiate. Fate qualcosa fra di voi, che ognuno prende con sé la Torah e legge qualche volta di questi articoli che riguardano l'uscita, l'ingresso nell'Egitto e l'uscita dell'Egitto. L'avete già mandato a tutti gli altri ieri? Sì, ho capito, però che lo abbia anche nel telefono, per esempio, e leggetelo più volte. Quanto tempo avete a disposizione? Leggete, è meglio che il pensare. E smettetela di pensare, noi adesso abbiamo bisogno di tanto materiale interiore, ma basta, per oggi abbiamo finito. E cosa ciò che riguarda la preparazione al Pesach, voi già sapete a chi rivolgervi, tutto pronto, tutto chiaro? Allora avanti, e anche all'estero, chi vuole venire qua per una settimana devono per prima chiedere agli organizzatori. Musha, a chi si devono rivolgere? C'è solo dei responsabili? Evidentemente, Sosvivato va. Quelli che vogliono venire si devono iscrivere, a comunicare anticipatamente, perché noi siamo alla quantità di persone prestabilite, tutto deve essere pronto. Il congresso di Kabbalah in Francia dal 9 all'11 maggio, invitiamo tutto il mondiale al congresso di unione in Francia. Nel programma ci sono lezioni, seminari, pasti insieme al Rav Lightman. Dettagli e la registrazione sul sito Sovraimpressione. Il Gerusalemme Superiore, ci sarà un incontro il 1 aprile alle 7 di sera all'indirizzo Nahon 6, Jerusalem, a Gerusalemme. Dettagli al numero di telefono Sovraimpressione. Insieme costruiamo l'educazione integrale. Oggi dalle 5 alle 7, oggi c'è il corso di educazione integrale sul sito Sviva Tova, kabbalahgroup.info. Tante belle cose.
שם שיטה נהור ועלה ביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק מיותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי שקוף, מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי לקרוא ידימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לידיים